Lettura di Ars. Questa lettura è dedicata ad un personaggio molto importante, Sant'Eucherio di Lione. Poco noto, ma fondamentale per rendersi conto di una cosa, e cioè di quanto la lettura letterale dei testi sacri sia un avvilimento, una banalizzazione e sia utile a tenere in piedi delle religioni fallimentari. La religione deve essere viva, l'uomo che è uomo religioso, l'uomo religioso è vivo, cerca la vita, cerca i motivi della vita, cerca la sua dignità e nella religione, in uno dei modi più modi elettivi, voglio dire, l'uomo cerca il divino, no? E allora questo Sant'Eucherio di Lione tra il IV e il V secolo, dopo Cristo naturalmente, voglio dire, sarà paradigmatico di due mondi, di quello che può capitare anche oggi. Cioè, mi spiego, se da una parte abbiamo una lettura letterale, come abbiamo detto, dei testi, per cui abbiamo la storia felice e contenta e delle storie e delle realtà solo storicizzate, dall'altra, Sant'Eucherio, abbiamo la possibilità di scoprire nei testi sacri qualcosa di splendido, attuale e soprattutto che possa effettivamente rappresentare un momento chiave della vita di un uomo. La religione non è una cosa che domenica pomeriggio alle 23:22, no, no. Allora, la religione è un modo di vivere, un modo di essere. Allora, questo modo di vivere, questo modo di essere, da dove scaturisce? Scaturisce da una lettura leale, corretta, direi profonda, direi viva dei testi. Sant'Eucherio questo ci ha insegnato, no? Nella polemica che esisteva in quei periodi tra i cosiddetti antiocheni e gli alessandrini, Sant'Eucherio era con gli alessandrini, cioè voglio dire in parole povere, con la lettura di Origene, col neoplatonismo, in fin dei conti, con la Grecia che è entrata nel cristianesimo, e non con quell'altra tradizione che è l'antiochena, che era legata al giudaismo palestinese, che era chiuso e casomai molto vicino a quella che oggi potrebbe essere una forma di magia, comunque diciamo molto chiuso, ecco, molto dogmatico. L'antiochenismo, la chiesa antiochena era conservatoria, era conservativa, era immobile, no? Aveva il senso della legge e basta, no? Dogma e legge. Dall'altra parte la Chiesa alessandrina che cosa fa? Parla della filosofia perenne, parla, voglio dire, della capacità di riscoprire dei valori eterni nei testi. Allora, gli stessi testi sacri diventeranno fonte di meraviglia, con Sant'Eucherio appunto, che è quella cosa che stiamo per leggere, oppure potrebbe essere soltanto la fonte di un quietarsi fideistico. Che non conclude, che non porta a nulla, che non nobilita, che non scuote, che non diventa tutti i momenti della tua vita, tutti i minuti della tua vita. A questa attitudine, a questa capacità ci hanno abituato alcuni autori di cui potremmo dire che Dante fosse paradigmatico, no? Queste possibilità di leggere i testi su più piani erano già state previste, già state contemplate, già state enunciate da Dante nel Convivio, ad esempio, no? Dove lui scrive che, leggo, le scritture si possono intendere, deonsi, esponere, massimamente per quattro sensi. L'uno si chiama letterale, e questo è quello che non si stende più oltre che la lettera delle parole fittizie, siccome sono le favole degli poeti. L'altro si chiama allegorico, dire altro. E questo è quello che si nasconde sotto il manto di queste favole, ed è una verità ascosa sotto bella menzogna. Scrive poi sempre Dante nel Convivio. Lo terzo senso, quindi le stesse letture, lo stesso testo sacro, tu lo leggi in un senso letterale, poi, che bello, lo leggi in un senso allegorico, poi lo terzo senso si chiama morale. E questo è quello che i lettori devono intensamente, intentamente appostare per le scritture, ad utilitate di loro e di loro discenti, siccome appostare si può nello Evangelio, quando Cristo salì sul monte per trasfigurarsi, che degli 12 apostoli meno secoli tre, Il che moralmente si può intendere che alle segretissime cose è meglio avere poca compagnia. Lo quarto senso si chiama anagogico, anagoga in greco, vuol dire portare verso l'alto. Lo quarto senso si chiama anagogico, cioè sovrasenso. E questo, scrive Dante, e questo è quando spiritualmente si espone una scrittura, la quale ancora che sia vera etiam Dio nel senso letterale, per le cose significate, significa delle superne cose dell'eternal gloria. Il quarto senso, l'anagogico, per le cose significate, significa delle superne cose dell'eternal gloria. Ecco, queste superne cose dell'eternal gloria sono proprio il cosmo nel quale Sant'Eucherio, piuttosto che non la scuola alessandrina, piuttosto che non Origene, Clemente Alessandrino, Gregorio, Mora di Angiob, il Gregorio, Clemente Alessandrino, voglio dire Origene, ricordiamoli, no? Gregorio Magno, cioè questi avevano una lettura della Bibbia molto più ricca e molto meno letterale, storicistica e direi anche virata che è venuta poi fuori col tempo. Allora, e questo Sant'Eucherio, IV-V secolo, tra l'altro sposato con figli, nobile, un nobile di antica casata, oltre che tutto, cosa ci insegna? Ci insegna questi modi di leggere la scrittura e in questi ambiti ci insegna a scoprire nella Sacra Scrittura la sacralità della Sacra Scrittura e non solo la storicità della Sacra Scrittura. E allora abbiamo delle pagine che sono veramente molto, 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 molto affascinanti, molto importanti, no? Ed è appunto già, tanto per incominciare, dice giustamente il critico che ebbe a fare la traduzione, l'autore che ebbe a fare la traduzione, che è Ernesto Bruno, no? Il titolo è Formule dell'intelligenza spirituale, edito a Torino nel 98, se non ricordo male. Ebbene, questo testo, che voglio dire, ha questa preziosa possibilità, vede scritte nelle sue pagine alcune considerazioni fondamentali per raggiungere l'unica meta di un percorso spirituale. Dice, che cos'è questa meta? E riunire più oggetti nella stessa realtà simbolica, vedere in un oggetto più significati simbolici, leggere nello stesso oggetto sia le valenze positive che quelle negative. Il risultato di tale processo è parallelamente triplice: evidenziare il medesimo archetipo che presiede più oggetti, porre in luce le diverse qualità trascendenti presenti nel medesimo oggetto, fare emergere l'aspetto dinamico dell'ermeneutica. Eucherio è un autentico maestro della tradizionale reductio ad unum. Eucherio, Sant'Eucherio di Lione spoglia i testi cercandovi che cosa? La verità al di là delle tradizioni, al di là delle singole forme tradizionali. Questa ricerca della filosofia perenne è reductio ad unum, è riduzione all'uno, è ablatio alteritas, è superamento di tutte quelle forme di esca che serviranno poi al fanatismo per fare personaggi storici più o meno fondati che reggeranno certe pagine religiose più o meno imbarazzanti. Iniziamo a leggere queste formule dell'intelligenza spirituale dedicate al figlio Veranio. Come segno di paterna sollecitudine, scrive Sant'Eucherio, ho scritto e ora ti invio queste formule per comprendere, secondo lo spirito, i termini latini affinché tu intenda, nel modo più facile, il senso di quanto si nasconde negli scritti divini. Infatti, poiché la lettera uccide mentre lo spirito vivifica, 2 Cor 3,6, è più che mai necessario penetrare in quei discorsi spirituali con spirito vivificante. Cioè la religione è vivificante se non è stata uccisa prima, avvelenata prima. Se prima non si è deciso quello che già si deve trovare, ancora se non lo si è neanche cercato, hanno già deciso che cosa devono trovarsi. E allora che cosa ti dice? Dice questo, dice, discorsi spirituali hanno una possibilità vivificante. Bisogna entrarci nudi nella scrittura, nella sacra scrittura. Se tu ci entri già con gli occhiali spessi 2 centimetri, vedrai quello che ha dato, vedrai le fette di salame, non di sicuro non vedrai la religione. E dice poi che l'intera scrittura vada intesa allegoricamente, ci ammonisce essa stessa di questo il Vecchio Testamento. Diceva: voglio aprire a sentenza la mia bocca, proferire gli enigmi dei tempi antichi. Salmi 77,2. Oppure, quanto scritto nel Nuovo Testamento, tutte queste cose diceva Gesù alla folla in parabole, e non parlava loro se non in parabole. Non fa dunque specie, scrive sempre Santo Eucherio, che la parola divina rivelata dalla bocca dei profeti e degli apostoli non, che si ritragga, non fa dunque specie che la parola divina si ritragga dal modo consueto di scrivere e mostri in superficie solo le cose facili da comprendere, nascondendo nell'interiorità quelle eccelse. Giustamente dunque si sono separate, sia per forma che per valore, le sacre parole di Dio dagli altri scritti, così che la dignità di quei celesti e rommi non vada svelata ovunque e confusamente, esponendo ciò che è sacro ai cani e le perle ai porci. Poi aggiunge sotto: come dice la tradizione, il corpo della Sacra Scrittura consiste nella lettera e nella storia. La sua anima è un senso morale, detto metaforico, tropicos. Lo spirito dell'intelligenza superiore, detta anagogia. Questa triplice norma delle scritture la osserviamo convenientemente nella confessione della Santa Trinità, di cui, che ci santifica continuamente, Padre, Figlio e Spirito Santo, che sono i tre modi, corpo, anima e spirito, di leggere anche i testi sacri. Dice poi sotto: i dotti hanno reputato che la filosofia celeste della scrittura sia esposta secondo la storia, l'antropologia e l'anagogia. La storia vuole dunque che la nostra mente dia la verità dei fatti e la fiducia nella narrazione. La tropologia volge i mistici alla purificazione della vita della mente, e poi dopo dice: l'anagogia conduce ai misteri delle forme celesti. Sta dicendo, parola povera, che una religione è un'esperienza. Sta dicendo che contemporaneamente corpo, anima e spirito di una religione sono la lettera, sono la possibilità di una metafora, sono la possibilità di una anagogia, cioè di trasportarci in una esperienza di fatto. Ecco perché le religioni sono tutte funzionali alla bellezza, al bene, bello e vero, perché sono funzionali all'esperienza. Le religioni non sono una cosa beata che ascolti la domenica pomeriggio, ripeto. Le religioni sono una cosa di tutti i minuti della tua vita. E allora ecco la bellezza di queste frasi tipo quest'altra. Sappi inoltre, sempre rivolto a suo figlio, Geranio. No, Geranio era un tipo di pianta. Sappi inoltre che ogni insegnamento della nostra religione è sgorgato da quella fonte duplice scienza, la prima parte della quale è detta pratica e la seconda teorica, vale a dire quella attiva e quella contemplativa. Per la prima si trascorre la vita attiva nella purificazione dei costumi, l'altra è volta alla contemplazione delle cose celesti. La religione porta alla contemplazione delle cose celesti. Chi ci mena la storiella che incontrerà Dio dopo morto? Semplicemente perché giocherà sul fatto che lui ha il potere per essere mediatore tra te e la morte, insomma, no? Perché intanto tu morirai, conoscerai dopo morto, fidati di me che io conosco la strada. Ecco, in realtà la religione è proprio questo, è la possibilità per l'uomo di trovare quella contemplazione delle cose celesti che fa vivere. L'uomo che ha tutti i problemi delle balle che stiamo incontrando adesso è un uomo che non vive. L'uomo ha bisogno di Dio, Dio ha bisogno dell'uomo, poi potremmo dirla anche così. Però entreremo in Eckhart, entreremo nella mistica tedesca, entreremo in Tauler, entreremo in Ruysbroeck, entreremo diciamo, nello scambio importante che c'è tra Dio e l'uomo. Ma comunque, teniamoci a questo terreno e diciamo: la religione serve alla contemplazione delle cose divine. E aggiungo poi, sempre rivolto al figlio, aggiunge poi: ti propongo le formule che ti ho promesso per la conoscenza spirituale. Non ti ha dato delle formule per fare cioccolatini. Le formule per l'esperienza spirituale che ti ho promesso per la conoscenza spirituale, esponendo i simboli che si presentano per i termini che appaiono nel testo divino. Adesso sta per prendere la Bibbia e estrapolare dei concetti chiave e spiegarne l'aspetto anagogico, la vis, la potenza anagogica. Incomincia con i nomi di Dio, poi considererà quali sono state le membra di Dio e il simbolismo delle membra, poi le creature superne, poi le creature terrene, poi gli esseri animati, i nomi delle cose, l'interno dell'uomo. Continuerà spiegando la simbologia di strumenti e mezzi, il significato di veri e vari verbi e parole, Gerusalemme e le cose da lei contrarie, i numeri e il loro significato allegorico. Ora, già queste 11 potenzialità ci fanno capire che nei testi sacri e anche segnatamente, evidentemente, meravigliosamente nella Bibbia, sono nascosti degli insegnamenti che, ripeto, servono a vivere, servono a quella contemplazione che ti fa vivo. Se l'uomo non potesse contemplare, cosa va a fare la religione? Cosa gli serve? Al post mortem? Dice poi i nomi divini. Dio è esaminerà, adesso io non posso fare nomi su tutti, però diciamo, faccio un volo veloce. Il nome di Dio è invisibile, è incorporeo, è immenso, è incirconscritto, è inlocale. Già questo ti dice, no? Non puoi, difatti, Dio a un certo punto dirà che non puoi mettere Dio in nessun posto perché Dio è dovunque, è in nessun luogo. E dirà poi, riempie il cielo e la terra, e certo non v'è luogo privo della sua essenza. E sopra ogni cosa per reggere e governare, sotto ogni cosa per portare e sostenere, non con peso di lavoro, ma con infaticabile forza, perché nessuna sua creatura si sostiene da sola senza essere da lui conservata. È fuori da tutto, ma non è escluso. Cioè, questo è lo Zen. Sentite di nuovo, dai. Il concetto chiave è fuori da tutto, ma non è escluso. È fuori da tutto, ma non è escluso. È immutabile, dice poi, è immortale. E poi, al contrario, sparsi per i divini libri, la scrittura sacra descrive in Dio i moti dell'anima e le membra umane, cioè il capo, i capelli, gli occhi, le palpebre, le orecchie e tutte le altre membra, o i moti dell'anima, cioè l'ira, il furore, la dimenticanza, il pentimento, il ridicolo e quant'altro. Chi comprende che queste cose rettamente siano da leggere secondo la narrazione, non deve intenderle in modo carnale come fanno i giudei e molti eruditi eretici che pensano che Dio fosse corporeo e insediato in un luogo, ma di lui devono comprendere che ogni cosa va invece intesa e creduta spiritualmente. Perciò andare oltre la storia. Dio è l'eterno presente. Dio non può essere relegato ad un periodo storico. Se Dio non è qui adesso, abbiamo scherzato. Sufficit. Lasciamo stare. Sentite che meraviglia qui. Io adesso ho estrapolato alcuni concetti. Si dice che Dio discende dal mondo, discende nel mondo, quando nella creatura umana opera qualcosa di nuovo che prima non c'era. Così si dice che il Figlio di Dio è disceso quando attraverso la Vergine Maria fece sua carne per la nostra redenzione e si degnò di divenire vero uomo, senza abbandonare ciò che era, ma acquisendo quello che non era. Da questa discesa, che è l'incarnazione, sta scritto nel Salmo, e incurvò i cieli e discese, e gran buio era sotto i piedi suoi. Salmo 17,10. Ha incurvato i cieli, poiché prima del suo avvento mandò come messaggeri gli angeli e i profeti ad annunciare la sua venuta. Era grande il buio sotto i suoi piedi, perché gli empi, con la loro malvagità, il buio, non poterono riconoscere la sua incarnazione e nemmeno ora lo possono. Gli empi non possono riconoscerlo. Altro simbolo, le nebbie. Le nebbie sono il velame dei misteri di Dio. Talvolta rappresentano anche gli angeli di Dio. Nel profeta, e le nebbie sono la polvere dei suoi piedi, in altro senso. Sono la cancellazione dei peccati. Ho cancellato le tue colpe come nubi, come nebbia i tuoi peccati. Le tenebre sono la copertura dei divini segreti. L'essere umano, homo, indica l'integrità umana o la mente. Nel Genesi, Dio fece l'uomo a propria immagine e somiglianza, Genesi 1,26. Si vede il senso negativo, poi nel Salmo sorge il Signore, non prevalga l'uomo. Perciò abbiamo questo uomo che in una lettura è, fece l'uomo su immagine e somiglianza, Genesi 1,26, e in un'altra lettura, e nel Salmo 9,20, sorge il Signore, non prevalga l'uomo. Quindi l'essere umano indica l'integrità umana e la mente, non c'è un giudizio morale. Può essere anche nominato per indicare il biasimo, come essere nominato come nell'apostolo, o può essere nominato perciò come forma positiva, l'uomo. Inoltre l'apostolo dice uomo del peccato, figlio della perdizione, intendendo l'anticristo, ma l'uomo è chiamato anche carne, e ogni carne vedrà la salvezza di Dio, Luca 3,6. Si intende con anima sia quella degli uomini, sia quella degli animali, come in Giobbe. Il suo potere anima in ogni vivente e in ogni spirito la carne umana. Egli eleva l'anima razionale degli uomini fino alla comprensione spirituale, mentre vivifica i sensi corporei dell'anima degli esseri razionali. L'uomo maschio, altro simbolo, vir, è lo spirito, cioè la mente. Nell'apostolo, l'uomo è capo della donna, 1 Cor 11:3. L'uomo può anche essere inteso in senso negativo nel Genesi. Era una vergine di bell'aspetto e nessuno l'uomo l'aveva mai toccata, conosciuta. Genesi 14:16. Cioè il diavolo che corrompe la maggior parte della mente col pensiero. La donna è l'anima o la carne umana. Essa però può significare il sesso. Mandò suo figlio fatto da una donna nato sotto la legge. Galati 4:4. Può anche significare la debolezza. Come nel saggio, meglio malizia d'uomo che bontà di donna. Ecclesiastico 42,14. La Vergine è la Chiesa e le anime sante. Nell'Apostolo, vi ho fidanzati con un solo sposo per preservarvi a Cristo come vergini pure. La Regina è la Chiesa, simbolo della Chiesa. Nel Salmo, la Regina è alla tua destra, Salmo 44,2. La regina simbolizza anche l'anima che governa il corpo, il padre e il Signore. Nel profeta sarò per voi come un padre e voi sarete per me come figli e figlie, dice il Signore onnipotente. E nel Vangelo, uno infatti è il padre vostro che è nei cieli, altrove cerca il diavolo. Dice perché menzognero è il loro padre, padre della menzogna e di tutto quanto necessario e estraneo alla verità. La madre è la Chiesa, simbolo della madre è la Chiesa, o la Gerusalemme celeste. Nell'Apostolo la Gerusalemme celeste è invece libera e questa è la nostra madre. Si intende che anche qui chi con buone parole genera e educa il Cristo nei fedeli. A tal senso, come afferma lo stesso Cristo, esistono madri di entrambi i sessi. Esistono madri di entrambi i sessi. Quindi il simbolo della madre non è legato al femminile. L'interno dell'uomo, altro simbolo che incontriamo nel leggendo i testi sacri quando si parla di interiorità o di interno dell'uomo. Questo interno dell'uomo significa l'anima razionale nell'Apostolo. All'interno dell'uomo e nei vostri cuori abita Cristo per fede, Efesini 3:16. La testa è Cristo, nell'Apostolo il capo dell'uomo è Cristo, 1 Cor 11:3. La sommità del capo è il vertice della giustizia, in Salomone. Ti porrà sulla testa del capo una corona di grazia, o in altro senso, la cima della chioma. A chi va intorno con i suoi misfatti, cioè con la più alta nequizia, i capelli saranno la bellezza della giustizia, il pensiero. Nel Vangelo i capelli del vostro capo sono numerati, il collo è la Santa Scrittura, come nel Cantico, il tuo collo è la torre di Davide, da cui pendono 1.000 scudi, tutti armati di frodi. L'oro, il simbolo dell'oro, la comprensione interiore delle scritture. Nel Salmo, le piume del suo dorso sono d'oro, Salmo 67,14. Oppure è la divinità, l'oro è simbolo della divinità di Cristo, come è detto, dello sposo del Cantico, la testa sua è d'oro puro. Altrimenti è lo splendore della Gerusalemme celeste, come testimonia di aver visto Giovanni, la città era d'oro puro. O è la sapienza. Salomone dice che nella bocca del sapiente vi è un tesoro indimenticabile. O ancora lo splendore della santità, di cui improvviso mutamento è lamentato da Geremia. Ah, come si è offuscato l'oro, si è alterato l'oro più fino. L'argento e le sacre scritture o la comprensione della lettera o narrazione. L'argento e le sacre scritture o la comprensione della lettera o narrazione. Le parole di Dio sono le parole pure, argento 7 volte purgato nel fuoco, Salmi 11:7. Le pietre preziose sono gli apostoli e le stesse azioni virtuose. Il bronzo è la fede simultanea, simulata, chiedo scusa, è vana. Il ferro è la tribolazione, o l'uomo stesso. Il piombo è il peso dei peccati. Il vaso di terracotta è la fragilità della carne. La fossa, un altro simbolo. No, bella questa qui. La via è Cristo. Quando leggiamo nella Bibbia la via, leggiamo di Cristo. Cristo nel Vangelo. Io sono la via, la verità e la vita, Giovanni 14,6. Altrimenti la via è la vita dell'uomo. Nel Salmo ti ho esposto le mie vie e mi hai esaudito. Salmo 118,26. E in Salomone mangino il frutto delle loro vie. Proverbi 1,31. La via spaziosa è cosparsa di allettanti peccaminosi. Nel Vangelo ampia è la porta e spaziosa è la via che porta alla perdizione. Matteo 7,15, 7,23, 7,13, uffa. La via dritta è quella ordinata dai precetti divini. In Isaia, appianate i suoi sentieri. La via contorta è quella che allontana dai precetti di Dio. In Isaia, le vie contorte saranno mutuate da quelle dritte. Mutate in quelle dritte, quelle aspre diventeranno appianate. La via piana è quella livellata dall'obbedienza ai precetti. In Isaia, come sopra. L'aspra è quella resa orribile dalla disobbedienza, la via aspra. Volta a destra è la via giusta, a sinistra quella che si volge all'ingiustizia nel Vangelo e metterà le pecore a destra e i capri a sinistra. Matteo 25,33. Continuando nella disamina di questi simboli, Sant'Eucherio parlerà della Gerusalemme che è la Chiesa o l'anima. Bisogna notare, dice poi, sempre Sant'Eucherio, che tutto quanto si adatta alla Chiesa altrettanto si può riferire all'anima. Sion è la stessa cosa, nel Salmo loda il tuo Dio, o Sion. I figli di Sion sono i figli della Chiesa. E arriva poi, bellissima, le figlie di Gerusalemme sono la stessa cosa, simbolo delle figlie di Gerusalemme, cioè sono le anime dedicate alla vita celeste. In altro senso, le figlie sono le anime inferiori, come nel libro della Sapienza, se hai delle figlie, custodiscile. E la tenda, tabernaculum, è il corpo del Signore o la Chiesa. Nel Salmo, nel sole ho posto la mia tenda. Salmo 18,6. Altrimenti è la patria celeste, questa tenda, altrimenti è la patria celeste. E allora cita di nuovo un salmo, perché entrerò nel luogo della tenda. Salmo 41,5. Sant'Eucherio poi continua dicendo: l'arca, altro simbolo, è la carne del Signore o cuore dei santi, pieni di Dio. Nel Salmo tu e l'arca siete la mia santificazione. Oppure l'arca è la Chiesa che racchiude quanti si salveranno. Nel Genesi non scampò che Noè con quelli che erano con lui nell'arca, le due tavole di pietra. Credo che significhino i due testamenti o i due precetti dell'amore verso Dio e verso il prossimo. Nell'Esodo e disse il Signore a Mosè: tagliati due tavole. Amore di Dio, amore per il prossimo. La legge significa i precetti divini. Nel Salmo la legge del Signore è perfetta. Salmo 18,8. Lo scritto, altro simbolo, scritto, è il contrario del peccato, col diavolo, redatto dalla mano dell'iniquità. Nell'Apostolo lo scritto del peccato che era contro di noi. Il patto è l'accordo della grazia divina con l'uomo. Nel Salmo ho visto quelli che non mantenevano il patto. L'alleanza, testamentum, è il consolidamento della volontà divina, altro simbolo, l'alleanza, è il consolidamento della volontà divina. Nel profeta, e confermerò la mia alleanza col regno di Giuda, con palpello di ferro, cioè con l'ardente volontà del Verbo divino. Si sono estrapolate alcuni concetti di questo, di Sant'Eucherio di Lione. Quello che ci importa è vedere come, diciamo, sia stato possibile evidenziare nei testi, nel testo sacro, diversi piani di lettura e soprattutto delle potenzialità che poi naturalmente vanno, voglio dire, attuate, vanno attivate, leggendo il testo, meditando il testo e capendo che in questo testo se ne nascondono altri, senza fare nessun tipo di allusione a marziani o altre forme di fantasia, diciamo così, no? Quindi il testo sacro ha quattro possibilità di lettura: letterale, allegorica, morale e anagogica. L'anagogica porta ad un superamento di ogni condizione, ogni testo che presenta, che racconta ogni testo sacro, adombra, lascia intuire la possibilità della contemplazione, cioè lascia capire che all'uomo è dato non di essere fideistico, non di essere di aderire senza ragionare, ma all'uomo è dato di ragionare e l'uomo è dato all'uomo di esperire una bellezza attraverso una via che è quella della interpretazione sacra di questi testi. State bene.